La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, è il 18 maggio alle 14.07, Luigi Schiffo per servirvi, Manuel in regia. È il giorno dei processi, è inutile anche se la sigla dice diversamente, è così, a prescindere dal fatto che c'è ancora una giornata, che a volte all'ultima giornata succedono cose incredibili nel bene e nel male. Fatta questa premessa, così ce la togliamo di mezzo. Secondo me invece proprio adesso è il momento di fare le analisi un po' più serie, perché insomma, mettiamo in ordine le responsabilità della Juventus, che è diventata da squadra 9 volte campione d'Italia a squadra da 70 punti, perché poi alla fine, se vai a vedere, con Allegri nell'anno delle plusvalenze eccetera, 72 punti, ma li ricontiamo fino a un certo punto, perché ti tolgono i punti in classifica con tutto il casino che è successo, società che si dimette, quindi la società lì, quell'anno lì togliamolo di mezzo. L'anno dopo fai 71 punti con la Coppa Italia, l'anno scorso fai 70 punti e quest'anno potresti finire 68, 69, 71 a seconda di come finisce il derby. Quindi evidentemente questo è il valore della squadra che è stata allestita dalla Juventus. Quindi prima responsabilità dal mio punto di vista è della società attuale e del recente passato, cioè le due società che si sono succedute negli ultimi anni, perché comunque anche l'ultimo mercato non ha aggiunto niente a livello di qualità a questa squadra, anzi l'attacco grida vendetta per quello che ha fatto in questa stagione e quella precedente, insomma, il portiere Di Gregorio, leggeva una statistica, 16 gol presi dalla Juve al primo tiro in porta in questa stagione, 16 gol al primo tiro in porta. Fossero stati tutti come quelli di Mandragora, dal limite dell'area all'incrocio dei pali, diceva vabbè, sei stato sfortunato, ma siccome molto spesso non è stato così, questo incide sicuramente, e Di Gregorio sicuramente non l'ha comprato come lì, per dirne uno. Quindi responsabilità innanzitutto della società, poi ci mettiamo la squadra, perché il livello, ribadisco, evidentemente è questo, è una squadra che vale quei punti lì. C'è l'anno che ti valgono la Champions, c'è l'anno che ti valgono addirittura il terzo posto, c'è l'anno che non ti valgono la Champions, però il tuo livello standard è quello, e per alzarlo bisognerebbe che ci fosse una squadra in grado di vincere le partite che deve vincere. Molto semplicemente, la Juve ha avuto un primo match ball con il Verona e l'ha fallito in casa, ci ha avuto il secondo con la Fiorentina di nuovo in casa e non solo l'ha fallito di più, quindi evidentemente manca quella cosa lì alla squadra. Vai a Istanbul, fai un bel primo tempo e poi sparisci nella ripresa, rimani in 10, disastro, e vai fuori dalla Champions. Insomma, queste cose qua di una squadra che non sa reggere le pressioni quando queste si presentano. Poi ci metto al terzo posto, diciamo, delle responsabilità, quindi società presente e passato, squadra per come è stata allestita, per il valore, insomma, umano anche, di personalità. Poi ci metto il sistema, perché attenzione che il calendario, gli arbitraggi quest'anno hanno fatto la loro, così come nel recente passato, però quest'anno in modo particolare in alcune fasi della stagione si sono concentrate sequenze di partite incredibili, 3 trasferte per 2 volte, 3 trasferte consecutive in più con tutti i big match, e in quelle fasi lì gli arbitraggi sono stati, guarda caso, molto spesso caratterizzati da decisioni contrarie anche clamorose alla Juventus. È costata la panchina Tudor, per esempio, anche il non rigore dato a Conceição con la Lazio. Quindi all'inizio della stagione si sono concentrati, poi a febbraio quando si decideva il playoff di Champions League, e adesso nel finale di stagione con 4 gol annullati in 2 partite. Quindi ci metterei questo al terzo posto, e solo al quarto posto ci metterei Spalletti, perché sicuramente non è riuscito a trasmettere la tranquillità giusta alla squadra in questi momenti, non è riuscito a fare quell'ultimo passo, quell'ultimo switch a livello di personalità, però obiettivamente è entrato a stagione in corso, non era una squadra costruita da lui, ha preso il pacchetto così com'era, società, squadra, con pregi e difetti, e sta cercando di portare alla fine un progetto che alla fine non è neanche un progetto, cioè è quello che è rimasto di tutti i cocci che si sono accumulati nel corso degli anni. Quindi lo metterei al quarto posto, non so se siete d'accordo con me, fatemelo sapere. Intanto do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, caro Roberto, qua è come quel film lì che ricomincio da capo, no? Ti svegli sempre lo stesso giorno, cioè, alla fine facciamo le belle, e lo dicevamo la scorsa settimana, occhio che la Juve ha fatto bene a Lecce, ma poi quando fa bene la volta dopo fa male, perché certo, è una squadra bipolare, ed è esattamente andata così, insomma.
Esattamente così, l'abbiamo detto per tutto l'anno. Però ti dico una cosa, questa Juve è andata ad alti e bassi, montagne russe, ma un basso come quello di ieri, io ti dico la verità, non me lo aspettavo. mi potevo aspettare una partita difficile in cui magari costruivi occasioni, non segnavi, se andava male la pareggiavi per sfortuna, qualche decisione arbitrale, però veramente una gara come quella di ieri mi ha lasciato basito, nonostante tutto quello che avevamo detto per tutto l'anno, ma una cosa così veramente non riuscivo neanche io a crederci, come il resto dei 41.600 tifosi, tutti juventini tra l'altro.
Sì, che non c'erano neanche il settore ospiti tra l'altro.
Che hanno sostenuto la squadra fin dal pre-partita, quindi io non so i giocatori cosa volessero di più quando parlano di pressioni. Cioè tutto lo stadio che ti tifa per te, ti aiuta.
Ma secondo me, guarda cosa, cioè, ti dico, paradossalmente...
Io veramente sono rimasto basito ieri.
Per questa banda di, come li chiama Allegri, sì, buonanotte, Spalletti, bravi ragazzi, no? Di ragazzini forse anche da un certo punto di vista, è questo il problema. Perché la Juve ha sbagliato le partite fondamentali in campionato in casa quest'anno, con il Lecce, con il Sassuolo, con il Verona, con il Como, con la Fiorentina, tutto allo stadium. Quindi evidentemente questa squadra non regge il fatto che c'è un pubblico di 40.000 persone che è tutta lì per te, che aspetta solo che tu faccia delle cose decenti. Cosa vuoi che ti dica?
Ma io riuscirei a capire se, sai,
contestazioni, ma sì,
contestazioni, mugugni, senza i gruppi organizzati, ma quest'anno veramente più di così io credo che il pubblico bianconero non poteva fare. E se questi giocatori qui fanno una prestazione simile, io veramente non ho più parole, cioè non so proprio più cosa dirti, Gigi, non lo so.
Sì, dunque no, rispondo a chi mi dice che lamentarsi degli arbitri del calendario è da super perdenti, ma infatti io l'ho messo al terzo posto questo degli arbitri del calendario. Se tu ascoltassi quello che dico, magari potrebbe essere, caro Davide, una cosa, cioè su quattro elementi ho detto, secondo me, prima cosa la società del passato, poi quella del presente, poi la squadra, poi il sistema, cioè arbitraggi, e poi per ultimo Spalletti, che secondo me è il meno responsabile di tutto questo. Mi sembra di aver fatto la mia disamina, poi
però
se sei d'accordo.
Occorre, guarda Gigi, occorre anche dire una cosa, adesso alibi o non alibi, in un campionato dove tu andrai o non andrai probabilmente in Champions League per un punto o per due punti, uno o due, non è un alibi dire che quest'anno, e non solo quest'anno, gli arbitri, se potevano darti una mano per spingerti nel
burrone,
te l'hanno
spinto nell'andato. Quando
si tratta di uno o due punti che ti cambia una stagione, non è un alibi. Poi non sarà il motivo principale per cui la Juve non andrà in Champions League, forse no, ma comunque ti cambia.
Ma anche perché, ripeto, nei momenti giusti della stagione, non è che è stato sempre così, nel senso che c'è stato all'inizio quando hai fatto tre vittorie consecutive, poi è arrivato l'arbitraggio di Verona, poi si è aggiunto quello della Lazio, le tre trasferte consecutive decise dal calendario, tra cui quella di Madrid, e in quel momento lì c'è stata una prima concentrazione di avvenimenti arbitrali, chiamiamoli così, poi una seconda concentrazione intorno ai playoff di Champions League. Quella sequenza di partite lì è stata incredibile per episodi, onestamente, difficile che ricapiti. Poi si sono riposati un po' e adesso nel gran finale 4 gol annullati in due giornate. Obiettivamente sono tanti. La Juve ha avuto 13 gol annullati in questa stagione. Non è questo il motivo per cui non va in Champions League, lo dico chiaramente. Però quando si gioca su punto, non è che gli altri hanno vinto tutte le partite 12-0, voglio dire, quindi più o meno.
Sì, sì, ma poi anche l'atteggiamento ieri di Massa era certo. Un atteggiamento molto severo, cioè anche a volte quando si doveva riprendere il gioco e lui fermava perché non era il punto giusto, perché mille cose, cioè lo vedi quando un arbitro non ti è simpatico, diciamo, no? Non,
sì, sì.
Non che non ti vuole, ma Massa ha questa caratteristica qui. Poi, per carità, i due gol erano da annullare, io non lo metto in dubbio, probabilmente così, ma l'atteggiamento di Massa era chiaro, tant'è che il pubblico si è indemoniato per tutta la partita con Massa, non soltanto per le due decisioni che ti hanno portato all'annullamento del gol. Però detto questo, ti ripeto, ieri la colpa principale era di questo gruppo di giocatori che,
assolutamente,
io, per quanto le abbiamo criticate tutto l'anno, ma così deboli mentalmente io non pensavo, ti dico la verità.
Esatto, perché già da come sono sceso in campo si capite, poi quando segna gli altri la Juve non rimonta, e questo si sa, mal che vada la porti a casa un punto, ben che vada porti a casa un punto, questo dice la statistica di tutta la stagione, che è un altro punto su cui riflettere naturalmente, e quindi questi sono i fatti. Direi che a questo punto il ragionamento va spostato proprio sul gruppo portante di questa squadra, no? Perché guardavo rispetto alla finale di Coppa Italia, che è l'ultimo trofeo vinto con Allegri, con una squadra che ha fatto 71 punti, come potrebbe fare questa se vince il derby, cosa non scontata naturalmente, però siamo, diciamo, in quel range di classifica lì. Cosa c'è di diverso? Szczęsny, Danilo e Rabiot. E Chiesa c'era ancora, diciamo, questi giocatori qui. Probabilmente sono questi proprio i giocatori che mancano per pensare che una squadra non dico che vinca il campionato, però che vada in Champions League o che non ci vada, alla fine quell'esperienza, quella capacità di essere nella Juventus da un po' di tempo, di saper reggere certe pressioni, trasmettere tranquillità ai compagni, quest'anno chi gliela dà ai giocatori? Locatelli che fa il possibile o Gatti che non gioca mai, sì, voglio dire.
No, ma è così, ma anche questo abbiamo detto più volte, che ci vorrebbero dei giocatori con una personalità piuttosto spiccata, con un carattere piuttosto forte, e questo non da oggi. Vediamo se l'anno prossimo la Juve sarà capace ad acquistarne qualcuno, pur con una potenza economica che se la Juve non andrà in Champions League ovviamente sarà ridotta, e quindi le scelte dovranno essere ancora più intelligenti, più furbe. Non lo so, saranno in grado i dirigenti Juve di farle, sarà in grado Spalletti di suggerire a dovere? Non lo so, perché ormai c'è un dubbio su tutto, Gigi.
Certo, quando arrivi a queste situazioni qua.
No, ma poi dopo quello che ho visto ieri, veramente, io a un certo punto, fatto come il pubblico della Juve, sono rimasto gelato, no? Cioè, c'è stato il gran tifo per tre quarti di partita, poi a un certo punto la gente neanche era arrabbiata, era proprio gelata, no? Cioè, non
ma questi
capire.
Che stanno a fare?
Sì, è una cosa imbarazzante ieri.
Esatto,
e ti ripeto, con uno stadio con 41.600 anime che fin da tre partite ti ha sostenuto all'inverosimile. Cioè, i giocatori, ma cosa vogliono di più? Questo mi chiedo, cosa vogliono di più?
È questo che non si capisca, perché poi devi dare l'anima, poi dopo ci riesci, non ci riesci, il palo, la sfortuna, ci mettiamo tutto nella partita, certo. Ci può stare, però questa volta proprio è mancato l'atteggiamento, e lo dicevamo in partenza, già nel prepartita venerdì dicevamo queste cose, cioè occhio che se la Juve sbaglia atteggiamento la Fiorentina i gol te li fa, perché poi alla fine i giocatori che sanno fare gol
poi,
ce li ha.
Guarda Gigi, ti dico ancora questo. È vero che la Fiorentina, a differenza della gara di Roma, no?
Certo,
dove a Roma non entrò in campo, andò proprio così, perché doveva andare a Roma in quel turno di campionato, ma non scese mai in campo, già nelle prepartite ci vedevano che era scazzati. Ieri la Fiorentina, nonostante abbia fatto, come si dice oggi, una partita seria, no? Una partita vera, però non è che ci ha messo il sangue, capito? Cioè non ho visto roba da interventi da codice penale, risse, cioè ha fatto la sua partita seria, ma nulla di più, nulla di più. È per questo che ti dico che...
Come il Verona, del resto, voglio dire.
Sì, è ancora più grave quello che hanno fatto i giocatori della Juve.
Che
ancora
non hanno
più grave.
Fatto, certo. Che non hanno
fatto, sì.
Allora, un po' di messaggi. Dunque, come mai, ci chiede Pasquale da Muggio, come mai del gol di McKennie, aspetta che nel frattempo sono andati 200 altri messaggi, quindi adesso bisogna andare. Non ne parla nessuno, non era fondamentale per la Juventus, per la Champions, Parma-Roma lunedì scorso, il VAR è intervenuto, per loro era importante il quarto posto. Sì, diciamo che, allora, già la designazione Massa-Chiffi, l'abbiamo detto, che non è che avesse lasciato molto tranquilli. Lì addirittura credo che Massa abbia annullato prima che la palla entrasse in porta,
sì,
per non far intervenire
sì,
il VAR.
Ma certo. Ma poi tra l'altro non so quanto abbia visto veramente Massa, perché McKennie era dietro, tra l'altro poi rivedendo l'azione, sì, McKennie proprio si appoggia.
Ma sì, ma sono cose che se giochi a calcio, voglio dire.
C'è Gosens che fa un volo
tuffo,
d'angelo,
sì, sì,
proprio
sì.
Una simulazione da vergognosa, però l'arbitro ha fischiato fallo. Probabilmente lì, se il gol veniva regolarizzato, probabilmente lì la Juve vinceva la partita, perché si animava, pigliava entusiasmo e alla fine te la vinceva pure. E queste sono, no, come si dice, le sliding door che ti cambiano una gara, però ti ripeto, troppo poco in una gara così importante, in una gara dove avevi l'affetto di tutti i tuoi tifosi. E
assolutamente.
Questo veramente non riesco a darmene la ragione.
Poi ancora Valerio da Pisa, credo che uno sbaglio sia pensare che Spalletti risolva i problemi della Juve, all'inizio ha fatto bene, poi ha voluto fare professore e lo spogliatoio è saltato, non so se lo spogliatoio sia saltato, secondo me se la fanno proprio sotto, cioè di me. Questo è un altro discorso, perché poi lui ha dato fiducia, la caratteristica che ha avuto Spalletti da quando si gioca una volta alla settimana, che salvo questioni fisiche come quelle di Turamo, di Yıldız qualche volta, ha dato fiducia a quegli 11 per creare quei meccanismi eccetera, quindi quelli che andavano in campo perché mai ce la dovrebbero avere con Spalletti, che li ha sempre confermati nella fiducia? Evidentemente sono loro che sono così, punto e basta. Io ripeto, Spalletti lo metto, non è che non ha responsabilità, ma nella classifica della responsabilità lo metto all'ultimo posto, ecco.
Sicuramente sì, anche perché da quando c'è lui, se non sbaglio, la Juve sarebbe seconda in classifica, o mi sbaglio? Cioè,
sì, ha fatto quindi, comunque una media di punti da 2, insomma. Quindi,
comunque, e poi in questo momento storico, cioè, se non Spalletti, chi vorresti prendere? Sento gente dire Conte, ma l'avete visto che stagione ha fatto Conte? Cioè, 30° in Champions League su 36, anche, e ha perso in Olanda anche quando aveva la squadra al completo, ha preso una caterva di gol. In campionato è arrivato secondo, comunque lui aveva una delle due squadre più forti, cioè voglio dire, Coppa Italia ha fatto ridere, e questo sarebbe il nuovo che avanza la Juve, cioè non lo so, secondo me forse è meglio tenersi Spalletti con tutti i suoi difetti, perché non è che non ne ha, e però in questo momento storico è l'uomo che almeno ti sa dare una parvenza di esperienza di gioco del calcio, ti può suggerire ai dirigenti come poter procedere verso la strada giusta, credo io. Poi,
sì, anche se ecco, questa cosa a proposito di Spalletti, che abbia detto parlerò con John Elkann, da un lato va bene perché vuol dire che c'è il rapporto solido con la proprietà, poi giustamente deve chiedere la conferma della fiducia, come dire eravamo d'accordo che rimanevo, però non ho centrato l'obiettivo, salvo miracoli, sì. E quindi adesso dimmi se devo continuare. Dall'altra parte secondo me fa anche capire però che c'è qualcosa che non torna nella scala gerarchica, no? Perché passaggi lì, insomma.
Beh, bravo, ma già il fatto che lui dica io parlo con certo, prima ci sarebbe un certo come lì, amministratore delegato, no? Cioè, sta roba la Juve, veramente, io nelle Juventus che abbiamo visto noi...
È come se ai tempi Lippi avesse detto, guardi, vado a parlare con Umberto Agnelli invece che con Moggi, insomma, così.
Bravo, ecco, esatto, succedeva come minimo il finimondo, no? Cioè, tremavano i muri in tutta Torino, cioè non, e questo si dimostra il momento storico che sta vivendo la Juventus, ma non da oggi, sono anni e anni, certo, anni ormai che la Juventus è questa, e se c'è qualche tifoso che non se n'è accorto... non so cosa dire.
Bisogna rendersene conto in fretta e cercare di porre rimedio. Credo però, insomma, che un punto fisso tu lo debba mettere, e l'allenatore, secondo me, in questo momento è un punto fisso da tenere.
Devi ripartire almeno dalle poche convinzioni che hai, no? Solide, almeno da quello.
Anche però perché comunque rifatti? A tratti questa squadra è stata la seconda forza del campionato, ha vinto delle belle partite, ha fatto anche un buon... Poi ha avuto queste cose che sono legate, secondo me, al carattere dei giocatori, non all'allenatore o ad altro. Sì. Perché è una cosa che si ripete a prescindere dall'allenatore. Però, secondo me, Spalletti ha dato qualcosa che gli altri predecessori non avevano dato, cioè un'identità di squadra ben precisa. Poi che non sempre ci sia stata quell'identità lì, vero, che ci siano stati alti e bassi, verissimo, lo dice lo stesso Spalletti, però che abbiamo visto qualcosa su cui iniziare a costruire mettendoci le pedine giuste, è altrettanto vero, cosa che nel recente passato, almeno io personalmente, questa sensazione non ce l'avevo mai avuta, anche quando arrivavi quarto o terzo in classifica, insomma.
Ma infatti io credo che uno dei consigli che Spalletti penso darà non è tanto sulla qualità dei calciatori, perché non è che tu puoi comprarti i top player,
certo,
no? Soprattutto se non, ma anche se andare in Champions League, ma proprio sul carattere, sulla personalità di alcuni calciatori nei ruoli chiave. Io penso che lì che Spalletti insisterà molto, e anche credo Chiellini, no? Che credo che sia l'altra figura che non dovrebbe muoversi, no? Voglio sperare, perché se togli pure Chiellini, cioè non lo so.
No, metti Spalletti, Chiellini, Modesto non so quale su... Che tipo di ruolo il grande punto interrogativo è su Comolli, o meglio su Comolli come uomo mercato, perché alla fine
perché lui magari come amministratore del
come Giraudo per dire
o Giraudo esatto. Come amministratori delegati bene, il problema qual è? Che Mazzia e Giraudo erano consapevoli di essere uomini di conti, no?
Sì.
invece Comolli lui ha fatto nella sua carriera anche il calciomercato, cioè lui non era solo l'uomo, e quindi qui ci potrà essere forse un cortocircuito, non lo so.
Vediamo cosa succederà a breve. Giacomo da Susa, la partita di ieri ha certificato che quando c'è qualcosa di utile, non di importante, perché per me il quarto posto non lo è, da raggiungere, stecca clamorosamente. Però giocare senza portiere centravanti per tutta la stagione non è facile. Poi Spalletti ha fatto i suoi errori, alcuni giocatori non li vorrei più vedere neanche in cartolina. Kop Mener, Scambiaso, Di Gregorio, lo stesso con Sao, che trovo un mezzo giocatore perché non fa gol ma neanche assist. Non so cosa aspettarmi, anche perché è imprevedibile, ma non azzecca la scelta degli uomini in nessun settore, purtroppo questo è il grande tema, insomma, degli anni, azzeccare gli uomini da quando c'è, diciamo, John Elkann, ma anche un po' prima, diciamo la verità, è un problema strutturale, perché qui la Juventus, cos'è la Juventus? Ecco, Mollì, Modesto, Ottolini, era Giuntoli e compagnia, era Paratici, alla fine è troppo tempo che non c'è una dirigenza solida, da lì si parte sempre.
Certo, hai detto benissimo, questo problema c'è fin dagli ultimi anni di Andrea Agnelli, che a un certo punto è andato fuori dalle righe, lui, Paratici e tutti quanti. Io capisco che Ronaldo era da fare, perché provavi, no, a entrare nell'elite, no, del calcio mondiale, no, anche come fatturato, io capisco tutto, però si è andati, secondo me, addirittura oltre, no? Io dico sempre una cosa simbolica, addirittura la Juve ha deciso di cambiare un logo che era storico nella sua storia proprio, no? E questo ti ha cambiato proprio l'anima, secondo me. E la Juventus da quel momento è diventata la J. Io l'ho detto tante volte, sono un po' che non lo dicevo, ma io sono convinto di questo. Ed è diventata l'Internazionale Football Club di Torino. Cioè quella che spendeva, adesso mi viene una brutta parola, tantissimi soldi senza vincere nulla, facendo brutte figure.
Sì,
questa
sì,
in ultima analisi è la mia idea. Poi io, per carità, rispetto le idee di tutti.
No, no, per la carità. Da lì comunque parte tutto, ragazzi. Parte sempre tutto dalla testa, dalla società, da quanto è solida, certo, la società. Poi a catena viene giù tutto il resto. Adesso bisogna cercare di mettere insieme i cocci e capire che cosa può succedere. Da un lato, forse, l'eventuale non ingresso in Champions di mettere di fronte alla realtà nuda e cruda che hai costruito negli anni una squadra che vale questo livello qua, cioè che se anche va in Champions magari fai playoff, e poi bisogna vedere cosa succede, che in campionato comunque ha sempre questa cosa di lottare fino all'ultima giornata per il quarto posto, anche quest'anno è così, anche se l'ultima giornata dovrebbero succedere le combinazioni molto molto particolari. Però quelli sono gli obiettivi di questo gruppo di giocatori, quindi prendere coscienza di questo, tirare una bella riga, iniziare a lavorare sul serio e poi, se vai in Europa League, anche provare a vincere, non sarebbe vietato dalla legge, però devi fare una squadra di un altro tipo, per questi qui, se arrivano all'eliminazione diretta di Europa League vanno fuori anche da quella diretta.
Ma certo, perché... ma certo, ovviamente sì. E poi l'Europa League si gioca di giovedì, si provoca altri casini in campionato, che è la metà bassa. Non lo so, adesso la Juve veramente si è messa in una condizione molto difficile, ci vorrebbe un miracolo intero sportivo al derby, non solo per vincerlo, e ti stanno già aspettando tutti al varco. Io ho sentito addirittura da Versa ieri lamentarsi dell'arbitraggio. Tu pensa che bell'ambientino stanno confezionando la Juve domenica all'Olimpico? Voglio fare i miei complimenti con i tifosi della Juve che andranno lì, perché ci sarà veramente un bell'ambientino. Ma per dirti, non basterà neanche vincere il derby, perché comunque tu devi sperare che come non vince almeno una tra Milan e Roma non vinca, cioè non lo so, adesso la Juve si mette in una condizione disperata, ma purtroppo così
chi è causa del suo mal pianga se stesso, sì, come si dice. Siamo arrivati in chiusura di questo primo collegamento, grazie Roberto per essere stato con noi, alla
grazie
prossima, ciao,
grazie
ciao.
A te Gigi e a tutti.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve del lunedì.
Rieccoci con la Juve del lunedì. Allora, caro Manuel, andiamo con i vocali che ne abbiamo oggi per un bel po'. Bencotti a puntino, vai.
Buonasera Radio Bianconera, Lorenzo da Fucecchio.
Ciao Lorenzo.
Niente, io volevo dire solo due cose riguardo alla situazione attuale. Io ho 63 anni ed è tantissimi anni che tifo per la Juventus. I momenti di crisi ne abbiamo conosciuti tanti, ma in questi momenti di crisi venivano messi in mano a dei dirigenti che avevano poi le capacità di toglierci da questa situazione. In questo momento qui, scusatemi, ma io in questo gruppo dirigenziale non ho minimamente fiducia. Signor Comollet, rispetto per la persona sicuramente, ma non ne ha indovinata una. Modesto non riesco ancora a capire cosa faccia. Ottolini è arrivato al mercato chiuso. No, se non finché non metteremo a posto queste cose qui, la Juventus, secondo me, mi auguro di sbagliarmi, non avrà mai un futuro. Ciao, buona serata.
Sì, quello che dicevo anch'io in apertura di trasmissione, cioè tutto parte dalla dirigenza, ci vuole una società solida, di gente competente che spenda i soldi come vanno spesi, perché non è che non hanno speso soldi Giuntoli e Comollini, hanno spesi, ma di tutti quelli comprati da Giunto e Ricomo lì, quanti se ne salvano? O meglio, quanti sono all'altezza di quelli che se ne sono andati per lasciare spazio a loro? E questo è il grande problema, che tu hai indebolito progressivamente una squadra che vinceva tutto, pian piano, un pezzetto per volta, e adesso hai costruito un organico che, ripeto, negli anni si è visto che è un organico da 70 punti che può valere la Champions oppure no, che in Champions non può andare più di un certo livello perché l'asticella è troppo alta, e che se va bene vince la Coppa Italia perché insomma ci mette tutta l'energia lì dopo che magari in quella stagione è riuscita a mettere a posto le cose in campionato un po' per tempo. Questa è l'attuale realtà della Juventus. Per alzare il livello bisogna partire dal mercato, dalla società, da una struttura solida che sappia quello che fa e come si gestiscono le persone, le situazioni, i calciatori, i procuratori, eccetera eccetera. Mi pare in effetti che ultimamente questo sia mancato. Caro Manuel, mi sa che abbiamo degli altri vocali da ascoltare, vero Manuel? Non c'è Manuel, va bene lo stesso, andiamo avanti con i vostri messaggi. Danilo da Torino: onestamente la Juve in questo momento storico non merita di giocare la Champions, il materiale umano, compresi i dirigenti e lo staff tecnico, è questo, e questa sì, più che secondo me sarebbe, se lo sarebbe anche meritata la Juve per quello che ha fatto vedere in campo di arrivare nelle prime quattro, ma se poi sbagli tutto lo sbagliabile, come si dice, e lo fai ripetutamente, te la sei un po' cercata, e se stai fuori colpa tua, al di là di tutto quello che abbiamo detto prima. Vai ancora con un vocale, Manuel.
Carissimo professore, Marco da Imola.
Caro Marco, ciao.
C'è niente da fare, ce la possiamo fare. Ora ci si mette anche Spalletti. Ma quella catena di sinistra non l'ha capita che non può andare bene Coop Miners e Cambiaso? Ma veramente, cioè, questo a me dà fastidio. E l'altra cosa, ma un senso di appartenenza a questi giocatori, dopo che all'andata è successo quello che è successo, ma ce l'hanno un po' di amor proprio? Io non lo so, veramente, cioè, non riconosco nessuno che abbia l'amore per questa squadra. Pochissimi, 3-4. Non vi azzardate a vendere Gatti e riprendiamoci Rugani, per favore.
Ma su Rugani pare che possa tornare, perché sono saltate le condizioni per il riscatto obbligatorio alla Fiorentina, però insomma sì, diciamo che più che attaccamento alla maglia, secondo me è proprio questione di personalità di questi giocatori, che se la fanno sotto, come ho detto prima, nel momento in cui gli si chiede una partita importante, decisiva, ma parliamo del Verona retrocesso allo Stadium, voglio dire, non è che uno chieda di battere il Real Madrid in un confronto diretto alla Santiago Bernabeu, cioè cose normali per la Juventus che evidentemente questi giocatori non sono in grado di reggere, e l'allenatore o gli allenatori nel corso dell'anno non sono riusciti a entrare nella testa di questi giocatori, perché evidentemente non ce l'hanno nelle corde, perché se ne Allegri, né Thiago Motta, né Tudor, né Spalletti, e sono molto diversi tra di loro, hanno ottenuto qualcosa dalla testa di questi giocatori, evidentemente da questo punto di vista c'è poco da ottenere, quindi ne servono degli altri fondamentalmente con altre caratteristiche. Vai ancora con un vocale, Manuel.
Ciao Luigi, Luca da Cuneo, io non commento neanche la partita di ieri, è stato bruttissimo. Io ero allo stadio, non commento neanche quello che ho visto, perché è stato impressionante. Allora, per me il problema rimane la società, come hai detto te, i giocatori. L'ultimo dei problemi è l'allenatore in questo momento. Ma i giocatori, se fai un attimo caso, 12 di questi della rosa attuale sono gli stessi che volle un certo Allegri tanti anni fa. Ora io mi domando, come mai con questi 12 non abbiamo vinto nulla se non una Coppa Italia? Come mai? Chissà perché. E di questa Juventus qua, di quei 12, se salvano Yıldız e Bremer, forse Juve.
Bremer, che peraltro salterà il derby. Sì, no, diciamo che Allegri aveva anche degli altri giocatori, ricordavo prima, Szczęsny, Danilo, insomma, Rabiot, sono giocatori che le pressioni le reggevano, che sapevano come si gestivano in certi momenti, e togliendoli tutti contemporaneamente dallo spogliatoio ha creato un vuoto in cui sono piombati anche giocatori che magari invece guidati da qualcuno più esperto e più bravo avrebbero potuto crescere e prendere poi pian piano per mano la Juve. Trovandosi di colpo a doverlo fare, sono stati schiacciati da quello che non possono reggere, almeno questa è la lettura che do io dei fatti. Diamo benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
Ciao Luigi, grazie per l'invito, buon pomeriggio, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
Caro Filippo, in questi momenti viene via da dire ah, via tutti, tabula rasa, è l'allenatore, eccetera, eccetera. Però bisogna essere anche un po' razionali, guardare anche i fatti che sono stati sotto gli occhi di tutti. C'è chi ci scrive, per esempio, Sergio Daiseo, con un portiere diverso in porta probabilmente la Juve avrebbe 6-7 punti in più. Può essere anche questo, decisione arbitrale, abbiamo detto. Però io punterei proprio invece, caro Filippo, lo sto dicendo all'inizio della trasmissione di oggi, sul fatto che questa squadra è stata costruita negli anni da questa dirigente, dirigenza dalle precedenti, o dalla precedente in particolare quella di Giuntoli, in maniera da aver costruito una rosa che evidentemente è fatta per lottare per i 70 punti, per il quarto posto, per eventualmente i playoff di Champions, perché il livello, cioè, i fatti ci dicono questo. Poi c'è l'anno che è andata male per un motivo, l'anno che è andata male per un altro, quest'anno è andata male per un terzo motivo ancora, ma alla fine il risultato è che tu hai allestito un organico e una società che vale questo livello, no Filippo?
Beh, insomma, dopo è chiaro che il risultato del campo alla fine, quando giochi su 38 partite, è quello giusto. Poi possiamo discutere su qualche scelta, su qualche problemino che c'è stato, problemone se vogliamo con gli arbitri, poi se vuoi apriamo il capitolo.
Sì, però, sì, perché lì poi quando giochi punto a punto anche quello conta naturalmente.
Però
sì,
insomma, al di là di tutto gli alibi andrebbero un pochino lasciati perdere, e sicuramente quando poi per il sesto anno consecutivo, no, trovi all'ultima giornata o alla penultima a dover aspettare gli ultimi risultati per capire se entri nelle prime quattro, è chiaro che dei problemi è evidente che ci siano stati. Però vedi, io ad esempio prendo, ci pensavo stamattina, prendo l'estate 2011, quella dove arrivò Conte un anno sulla nostra panchina. L'anno precedente, lo ricorderai anche tu, io ero abbonato, l'ho viste quasi tutte quelle partite lì, grande contestazione. Si diceva che Buffon ormai aveva 33-34 anni, esatto, adesso ha 42-43, era alla fine carriera. Ti ricordi che Barzagli, Bonucci,
come no,
Chiellini, sì, sì, venivano fischiati, c'era chi chiedeva la cessione
al, no, secondo Marsiglio, settimo posto consecutivo era.
Esatto, veniva definito un mezzo giocatore. E poi Azzecchi, un campione, perché
Pirlo,
non possiamo definirlo in modo diverso. Azzecchi, un giovane molto forte come Vidal, che però era un giovane perché non era un giocatore tanto,
sì, non era livello, sicuramente nei titoli dei giornali Vidal, ecco.
Esatto, acquisti qualche bel giocatore, per esempio Lichtsteiner, Vucinic, Stigarribia, Zaccherini, ottimi giocatori, però non dei campionissimi. Vendi tutta una serie, ricorderai, noi vari Grigar, Almiron, Felipe Melo, Martinez, Sissoko, che ce li abbiamo sul groppone da qualche anno, che non funzionavano. E quindi insomma, con un po' di cessione di giocatori che non erano la Juventus, acquisti mirati ma funzionali, più fuori classe come Pirlo, la scelta dell'allenatore giusto, che comunque riuscì a valorizzarti il patrimonio che avevi in casa, e poi è chiaro, una società totalmente diversa, perché c'era un presidente come Andrea Agnelli che era appassionato, competente, presente, non me ne voglia l'attuale presidente Ferrero, ma credo che continuasse, lo vedono solo per le partite e non...
Vabbè, ma il suo compito è un altro, diciamo, quello di mettere a posto la parte
certamente,
burocratica,
certamente, ecco. Però sai,
è tipo Chiusano come presidente, per chi se lo ricorda,
sì,
è quel
sì,
genere lì, ecco.
Però sai, quando c'era Chiusano alla triade,
certo,
quando c'era Andrea, poi c'era un direttore,
ma poi c'erano Umberto e Gianni Agnelli, tanti saluti, voglio dire,
sì, quindi insomma è chiaro che, però ecco quello che ti volevo dire insomma in questo discorso, è che con le scelte giuste, anche da un'estate, con un'estate in mezzo da un altro, può cambiare tutto. Però sicuramente io, come sempre, ripartirei dal discorso società, perché poi su Valente Quinepa mi sembra una Juventus che sia divisa in due fazioni in questo momento a livello societario.
Beh, diciamo che la dichiarazione di Spalletti, vado a parlare con Elkan, fa capire che c'è un filo diretto allenatore proprietario e una dirigenza di mezzo che non si capisce a questo punto bene, no? È un po'
sì,
così,
però...
a metà strada, ecco.
Sai, in ogni azienda ci sono delle gerarchie,
certo,
c'è una catena di comando, e allora l'allenatore, a mio avviso, la logica dice che prima di parlare col proprietario, col direttore tecnico, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, e quindi insomma è evidente che qui ci sia una fazione insomma che fa capo.
Sai cosa mi ha ricordato, adesso lo dico in maniera brutale, in maniera più elegante, più fine, meno clamorosa, ma
giunto, cioè giunto lì che va da Allegri che lo manda via alla fine della Coppa Italia. Mi è sembrato un po' quella dinamica lì, cioè c'è un allenatore che va da una parte e una dirigenza che mi sembra che non sia proprio sintonizzata con lui a essere così. Questa è la sensazione mia da fuori.
No, poi ma la tua sensazione è correttissima, infatti anche quell'anno lì nel giorno di ritorno, se ricorderai,
esatto,
un'emorragia di punti persi, di sconfitte assurde, proprio per quel motivo, perché una grande squadra è sempre e comunque deve avere una società forte, compatta, monolitica, no, alle spalle, perché se no poi dopo i giocatori presto, no, a infilarsi da una parte e dall'altra nel meandro che gli fa più comodo, e quindi insomma oggi secondo me a Torino bisogna ripartire essenzialmente da questo. E poi dopo, ripeto, le scelte sui giocatori è chiaro, andranno fatte, però sai, è chiaro che questo possibile, questo posto apre una voragine importante nei conti della Juventus per quello che riguarderà il prossimo mercato.
Sì, sicuramente, fortunatamente al contrario di altre società italiane la Juventus è una proprietà solida che se deve ricapitalizzare lo fa, perché sia la Exor sia Tether sono, insomma, non hanno problemi di liquidità, quindi sicuramente quello è. D'altra parte gli errori da commessi John Elkan anche scendendo certe persone alla guida della Juventus, e quindi poi diciamo che ti torna indietro dall'altra parte, diciamo, hai fatto un errore, lo devi pagare in qualche modo se non vai in Champions. Però ecco, io dicevo all'inizio della trasmissione che secondo me, appunto, se devo fare una classifica, diciamo così, delle responsabilità, a me parlare di colpa non piace, responsabilità, ci metterei al primo posto le dirigenze l'anno scorso e quest'anno, che non hanno saputo mai rinforzare una squadra che è rimasta al livello dei 70 punti, mettiamola così. Poi ci metterei i giocatori, perché insomma a forza di stare qua almeno vincere in casa col Verona quando devi farlo non penso che uno gli chieda la luna, quindi il giocatore sicuramente. Poi al terzo posto ci metto il sistema tra virgolette, cioè calendario e arbitraggi, che in certi momenti ben determinati la stagione hanno dato la spintarella, diciamo, se non la spintalona proprio, per buttarti fuori da certe cose o in certe situazioni complicate. E poi l'ultimo lo lascio a Spalletti. Chiedo a te se Spalletti lo metteresti più su nelle responsabilità e se condividi questa analisi, insomma.
No, io la scala che hai fatto, avrei fatto la stessa tua disamina. Credo che la scala di responsabilità e di colpe, come dici giustamente tu, sia quella corretta. Certo che Spalletti, che io considero un bravissimo allenatore, credo che si debba ripartire da senza ombra di dubbio, perché non possiamo cambiare settimo allenatore in 6 anni, sarebbe a mio avviso una follia. Forse qualche errore l'ha fatto anche lui, come dicevi giustamente tu. Ieri non parlerei di errori dal punto di vista tecnico-tattico, perché ieri è stato l'approccio alla partita che è stato un approccio totalmente sbagliato, no? Una squadra impaurita, terrorizzata, sconnessa. Però sai, l'approccio alla partita è compito anche del giocatore, no? Riuscire a farlo trovare una squadra. E spero di sbagliarmi, ma ho trovato qualche analogia con l'Italia che Spalletti portò all'ultimo europeo, e non vorrei che Spalletti con questi giocatori abbia commesso lo stesso errore che fece per sua stessa missione con la nazionale, vale a dire di mettere concetti nella testa di giocatori che, essendo giocatori mezzi e non campioni, forse avrebbe bisogno di concetti magari più semplici, un pochino più basici. Però, ripeto, io non ho nessun dubbio che pur avendo commesso degli errori, perché tutti commettono gli errori quando un gruppo squadra non funziona, in primis la società, secondo me insomma il ripartire da Spalletti sia la cosa più intelligente e l'unica da fare in questo momento.
Oh, dunque c'è chi ci scrive questo messaggio: bisogna essere razionali. Ai Daniel da Tenerife: ne possiamo tenere 8 di questa squadra. Per la panchina, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, titolari, Kalulu, Bremer, Yıldız con Seisao, il resto, dice lui, fuori dai Cabassisi. In effetti, diciamo che bisogna ragionare, ripeto, sull'ossatura di questa squadra, perché è un'ossatura che ha dimostrato di valere questo livello qua. Poi c'è la volta che 70 punti valgono la Champions e ti è andata bene negli anni passati, anche all'ultima giornata. C'è la volta che ti buttano fuori a calci con la vicenda del plusvalenza, ma quella la teniamo da parte per un'altra volta. E c'è la volta che 70 punti non ti bastano. Insomma, ricordo che Pirlo ha dovuto fare 78 o 79 punti per andare in Champions, per esempio. Quindi il livello è quello lì di questo gruppo. Quindi questi giocatori sicuramente in una Juventus che vuole essere vincente, ci stanno, ma serve poi quell'ossatura che al momento non c'è.
Sì, sono d'accordo con te, perché insomma, quando per 14 volte subisci gol al primo tiro in porta, ogni volta che prendiamo un gol il gruppo esce dalla partita e si scompone totalmente. Un portiere che anche ieri, mi dispiace per Di Gregorio, ma è assolutamente importante. Il centrocampo, l'abbiamo detto decine di volte, insomma, con poca qualità, probabilmente insomma anche tutta quella qualità che pensavamo di avere davanti, poi dopo insomma tanto fumo ma spesso poco arrosto, perché d'altra parte quando non vinci né all'andata né al ritorno con questa Fiorentina, quando non vinci né all'andata né al ritorno contro un Verona già retrocesso, quando pareggi in casa con Lecce, insomma è chiaro che tante cose vanno sistemate. Quello però di cui ti parlavo prima, vale a dire la voragine dei conti, è importante, perché è vero, e hai perfettamente ragione, quando hai parlato di una proprietà molto forte, io sono contentissimo di avere questa proprietà, perché con tutti gli errori che ha fatto Elkan a livello di scelte, ma non vorrei mai avere un fondo straniero come quello che hanno invece altri club. E questo fair play finanziario, no? Che ci dice che il rapporto fra gli stipendi e gli ammortamenti non deve superare il 70% dei ricavi complessivi, e nei ricavi non ci sono i soldi che mette la proprietà, quindi sicuramente ci sarà un aumento di capitale per arrivare al pareggio del bilancio, che era l'obiettivo al giugno del 2027, ma questi soldi teoricamente non potresti utilizzarli per andare a comprare giocatori. Quindi ci vorrà un mercato fatto in maniera molto oculata, perché soldi da spendere non ci saranno tanti, anzi, probabilmente bisognerà ridurre un pochino i costi della rosa, tagliare qualche ingaggio, chissà mai, magari anche cedere un big, e però qui andremo a capire bene insomma se gli uomini di mercato della Juventus avranno quella capacità, ripeto, come quando tolto Pirlo e i fuori classe non ne arrivarono a Torino, però per riuscire a far arrivare dei giocatori funzionali al progetto di Spalletti e capaci di dare la svolta a questa squadra.
Sì, sicuramente, anche perché infatti dicono che i soldi ci sono stati sul mercato altro negli ultimi anni e sono stati buttati via, quindi magari adesso ce ne sono di meno e uno è stimolato a fare le cose meglio, insomma. Si spera che sia quella la dimensione, perché altrimenti, vuol dire, se il gruppo rimane questo con qualche aggiustamento alla Bogà, alla Holm, che sono buoni giocatori per carità, ma non cambi il livello della squadra, insomma, questo è sicuramente così. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, do appuntamento una prossima volta se avrai piacere, ciao, grazie mille.
Grazie a te, quando vuoi, sempre disponibile, piacere mio, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
Filippo Vagli, ex pallavolista, ma adesso ha un canale dedicato alla Juventus anche sui social. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, andiamo che oggi i nostri sono scatenati.
Ciao Alex Danacelli. Ma non siamo stufi dell'obiettivo quarto posto, va bene, discorso finanziario, i soldi, gli investimenti, ma non è una volta per tutte meglio ripartire concentrandoci sulla Serie A, spendendo meno e forzatamente facendo venire fuori delle idee, come fanno tanti, come ha fatto il Napoli 2 anni fa, con un obiettivo preciso di arrivare o perlomeno competere per il primo posto della Serie A, strutturarsi e affrontare poi nel tempo più competizioni, perché ormai l'abitudine della narrazione è di avere un successo se arrivo nei primi quattro. A me da tifoso, a noi da tifosi, questo non va bene, siamo abituati a ben altro e probabilmente non tutti i mali vengono per nuocere. Forza Juve!
Sono d'accordo con te, cioè a volte la necessità aguzza l'ingegno, ma soprattutto di fronte a una mancata qualificazione Champions o una situazione come questa, poi magari la Champions salta fuori miracolosamente l'ultima giornata, non lo possiamo sapere oggi, ma ragioniamo come se non ci fosse, a fare i ragionamenti adesso serve proprio questo, a dire così l'obiettivo della Juventus da qua in avanti, se rimane questa situazione societaria, di giocatori eccetera eccetera, è lottare per questi stessi obiettivi che abbiamo visto in questi anni, quindi quarto posto in campionato, eventualmente la Coppa Italia, se vai in Champions vai a prendere i soldi, fare un turno di playoff o magari se ti va bene andare agli ottavi. Questa è la dimensione attuale della Juventus. Quello che ci auguriamo tutti è che questa presa di coscienza, perché finché ti qualifichi in Champions dici ah vabbè adesso arrivano i soldi della Champions, si può fare questo, questo e quest'altro. Non ti qualifichi in Champions, metti un punto e dici adesso bisogna costruire qualcosa di nuovo. Poi personalmente, ecco bella bella questa, è partita, ma mi piaceva lo stesso. Dicevo, poi personalmente lo scudetto è sicuramente il punto da cui ripartire, però la riflessione che faccio sempre, ragazzi, nel ventunesimo secolo, siamo già al 26esimo anno di questo secolo, i trofei europei in Italia sono stati alzati dal Milan nel 2003, Inter nel 2010, poi recentemente dall'Atalanta l'Europa League e dalla Roma la Conference League. Non compare in questa lista la Juventus, cioè nel ventunesimo secolo la Juventus non compare tra le squadre italiane che hanno alzato un trofeo europeo. Per questo che dico che anche se la Juve andasse in Europa League, ma la giocasse sul serio per vincere, poi non hai la certezza di vincere naturalmente, non sarebbe una cosa spregevole, visto che l'ultimo trofeo alzato risale al 10 agosto 1999, la Coppa Intertoto sollevata da Ancelotti, era una squadra che poi andrà a giocare la Coppa UEFA. Questa è la realtà dei fatti. Io anche questo obiettivo non lo metterei in secondo piano per questi motivi che ho appena detto. Oh, ancora vocali, caro Manuel, che dici? Vai pure.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Se noi abbiamo un capitano, cioè un capitano, c'è il capitano che deve dare un cazzima alla squadra, che deve incitare i compagni, che si presenta in conferenza stampa a dire che noi siamo questi, ci siamo le pressioni, non li possiamo... Ma basta chiedere in società e andare via della Juve. Lui, Cambiaso, Cup Miners, Vlahovic, compagnia per... Di Gregorio non è un portiere, è un portinaio. Se dobbiamo mettere un citofono alla porta, perché... parare è un'altra cosa. Boh, ragazzi, per fortuna che almeno in Europa League andiamo, dai. Fino alla fine, forza io.
Sì, diciamo che Di Gregorio sicuramente. Basta vedere che De Gea, anzi, come si bisognerebbe dire, sul tiro di Conceição, che era praticamente anche fatto meglio rispetto a quello della Fiorentina, ha parato coi piedi come fa un portiere. Normalmente su quel palo lì. Lui era in una posizione in cui non doveva essere e per di più è andato giù per prenderla con le mani e ci ha messo un quarto d'ora a finire a terra. Ma non è la prima volta, ripeto, in questa stagione la Juve ha preso 14 o 16 gol al primo tiro in porta, pari al 46%, 42%, una cosa percentuale del genere, che al primo tiro in porta ti fanno gol. È una roba, sicuramente ci sarà stato anche il gol imparabile, ma su tanti la responsabilità del portiere sicuramente c'è. La nostra Terry ci dice: questa squadra senza personalità non credo possa vincere l'Europa League, soprattutto non vinceranno neanche domenica, colpa delle pressioni. Con tutti i soldi che guadagnano sentono la pressione, che vergogna. Anche Spalletti ha le sue colpe, ci dice la nostra Terry, e questo è il suo messaggio. Poi ancora Gianni invece ce l'ha con Spalletti e dice: scusate, chi è che fa la squadra, come li fa giocare, sono peggiorati tutti, giovani non se ne parla, e vorrebbe il cambio in panchina. Caro Gianni, in questo momento, ripeto, bisogna cercare di analizzare le cose per come sono. Spalletti può piacere o non piacere, in questo momento se cambi di nuovo l'allenatore, secondo me ti metti in una situazione di ulteriore svantaggio, perché hai già un problema che è quello di una società che è un po' così deboluccia, se togliamo anche i punti di riferimento in campo. Dopodiché, chi vorresti, Gianni? Conte, forse, da quello che ho capito da altri messaggi, e sono in diversi che ce lo scrivono anche su Twitch, e quindi veniamo un pochino. Poi ancora, ultima Coppa UEFA, ci dice il nostro amico Omar su Twitch, non la vinciamo dal 93, la Coppa UEFA, sì, manca dal 93, ma perché in mezzo c'è stata la Champions nel 96 con le due finali successive, eccetera, eccetera, quindi in quel momento lì ha fatto ancora la finale del 2003, la Juve col Milan in Champions, quindi quel periodo lì va bene, però... In effetti, trofei europei, ventunesimo secolo, Juventus assente.
La Juve del lunedì.
Eccoci qua ancora con i nostri interrogativi, lunedì 18 maggio, le 15:06 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi, Manuel in regia, ancora i vostri messaggi. Nino, San Benedettese di Pennsylvania, juventino naturalmente, si chiede una cosa che ci chiediamo in tanti: ma perché le altre squadre fanno gol da fuori area e la Juve non fa mai gol da fuori area, deve sempre entrare con i passaggetti? Boh, mistero della fede. L'altro mistero della fede, perché non segna mai da calcio d'angolo? Perché non segna mai su calcio di punizione? E questi sono la base, diciamo, molti gol in Serie A vengono fuori da queste situazioni, tiro da fuori, calcio d'angolo, calcio di punizione. alla Juve no, si vede che non
dipende,
si può fare.
Dipende un po' anche da lei.
Dipende da me, se li tirassi io sai dove finiscono, però qualche gol di testa lo facevo su calcio d'angolo, cosa che la Juve fa molto, ma poi magari te l'annullano inventandosi una spintarella, una cosa, un fuorigioco. Geografico, mi piace questa definizione geografico perché... interessante, mi ricordo un po' Magellano anche. Invece Paolo da Formia si è inferocito su quello che ho detto da Spalletti, che ha detto abbiamo fatto una buona annata, è quasi offensivo direi, ci dice il nostro amico Paolo. Elkan si è fidato troppo di Giuntoli prima, poi di Comolli, adesso fa Comunella con l'allenatore, boh, perché ad un certo punto ha cannato mezza squadra e scelto l'altra mezza per farla giocare sempre titolare, perché ha fatto rinnovare in anticipo un gruppo storico dal quale da 6 anni non si ottengono che rape, loro hanno fatto cacciare gli allenatori precedenti, Spalletti ne ha avuto troppo ossequio e forse soltanto adesso se n'è accorto, ed è quello che vuole dire a Elkan l'analisi di se stesso. E se avesse scelto la parte del gruppo sbagliata, questa potrebbe essere la domanda che fa Dudici Spalletti a Elkan. Interessante come prospettiva, sicuramente. Comunque ribadisco, quell'ossatura lì, quella che abbiamo visto, è un'ossatura che può lottare per il quarto posto del campionato in Serie A e per fare una Champions decorosa, diciamo, eventualmente con un turno in più dei playoff, ma nulla di più. Questo è il livello dell'attuale ossatura della Juventus. Se si riparte da lì, si può anche fare, ma con la consapevolezza che questi qua possono stare in una Juve che ambisce a certi traguardi come comprimari, non come quelli che trascinano la squadra. Quelli che trascinano la squadra devono essere altri. Va bene, dico subito a Vincenzo Greco di ruotare lo schermo, che me lo dicono dalla regia. E poi, tra l'altro, Vincenzo Greco che è stato al Salone del Libro fino a venerdì, e io purtroppo ci sono potuto andare soltanto ieri e quindi non ci siamo incrociati neanche questa volta per proporre ai nostri amici il libro Pensieri Bianconeri, e spero che questa cosa ti sia servita. Quali sono i tuoi pensieri bianconeri, caro Vincenzo? Intanto ciao. E che quali sono i tuoi pensieri in questo momento, che è un po' un momento del moriremo tutti, buttiamo via tutto, eccetera eccetera?
Sì, sono più neri che bianconeri a questo punto. Del resto, come fai a essere tranquillo e oggettivo in un momento del genere? Diciamo che tutte quelle che erano le perplessità, le paure, i timori di tutta una stagione si sono manifestati ieri tutti insieme, e cioè nel vedere una squadra che più di tanto non riesce a dare, anzi proprio meno del minimo. Un allenatore che non riesce a dare una sterzata, una svolta, cioè l'approccio alla partita ieri è stato non c'è stato proprio, e questo dipende anche, credo, da come l'allenatore prepara non solo tatticamente ma anche psicologicamente la partita. L'unica cosa che è andata è stato il pubblico, che comunque ha tifato fino alla fine, anzi mi sono stupito del fatto che le contestazioni che ci sono state dopo, fuori lo stadio, non ci siano state anche dentro lo stadio, perché sarebbero state tutto sommato legittime, perché ieri diciamo che si è toccato il punto più basso, cioè una squadra che doveva aggredire la partita, come col Verona, ma ieri ancora di più, e che se invece se l'è vista passare addosso questa partita, si è vista giochicchiare una squadra davanti, la Fiorentina, che ha fatto la sua onesta partita ma niente di più. Siamo al punto più basso, però penso che non siamo a quello, cioè quando tocchi il fondo risali, non vedo segnali per risalire.
Quindi vuol dire che si può anche iniziare a scavare quando tocchi il fondo, questa è l'alternativa, diciamo così.
Sì, siamo anche arrivati settimi in passato.
Quest'anno è difficile perché c'è il buco dopo il sesto posto, diciamo così. Quest'anno c'è un po' il buco di classifica, però adesso al di là del fatto che, ripeto, a volte con 70 punti in Champions League ci vai, a volte no, questa squadra vale quello, l'abbiamo capito, perché poi possiamo dire tante cose, il portiere, gol sbagliati, rigori sbagliati, le decisioni arbitrali, il calendario, ci mettiamo tutto dentro, però alla fine tu sei la Juventus e se il tuo livello è 70 punti devi prendere atto che la Juventus negli anni ha costruito una squadra da 70 punti che non riesce a vincere le partite decisive in nessuna competizione, fatta eccezione per la Coppa Italia, insomma, vinta da Allegri prima di andarsene, E che quindi da lì bisogna ripartire, cioè è inutile star lì a raccontarsi le favole. Non potrai rivoluzionare la squadra, ma a maggior ragione se non vai in Champions League, però bisogna essere consapevoli che se si riparte da questo gruppo lì arrivi, cioè magari invece che 70 forse miracolosamente ne fai 75 e vai in Champions una giornata prima come ha fatto il Napoli quest'anno, però da lì non ci spostiamo, secondo me.
Sì, infatti ti dico che temo che sì, ora siamo sui 70, magari il prossimo anno potrebbe essere anche 65, perché tanto più che non abbiamo gli introiti della Champions e tanto più che finché sarà Elkan a decidere chi deve fare il mercato, siamo o chi comunque deve gestire la società, ed Elkan ha dimostrato in tutte le sue esperienze lavorative di non avere questa capacità di decisione, cioè di decidere gli uomini giusti, basta pensare alla Ferrari e come si è ridotta. E beh, finché è così, io mi aspetto a questo punto sempre il peggio. Ora, come lì, praticamente lo ha licenziato ieri Spalletti.
Dicendo vado a parlare con Spalletti, il giornale.
Certo. È chiaro che salta.
Ho ridimensionato, come a dire, lui. Pensa agli conti che al mercato ci pensa qualcun altro, insomma.
Però... come lì è amministratore delegato, è un ruolo molto importante, e scavalcarlo così vuol dire che come lì già, ma come già avevamo detto, sia lui che Modestò sono ai punti finali. Ora chi arriverà? Cioè bisognerà attendere chissà quanto? Con Giuntoli si è sbagliato, ma Giuntoli non è stato neanche il peggiore, perché il peggiore è stato proprio come lì, eppure ci sembrava il peggiore Giuntoli per quello che ha combinato e che avrebbe voluto ulteriormente combinare. Ora che succede? Il punto è che a me spiace dire sempre la stessa cosa, ma Elkan non è capace di gestire, di decidere le cose giuste per una squadra di calcio, ed è anche mal consigliato, perché ci può stare che un proprietario non ne sappia molto o non ne sappia nulla, ma deve avere dei buoni consiglieri. Lui è anche mal consigliato, quindi
tu
sono
dici,
molto pessimista.
La speranza è solo se torna Andrea Agnelli in qualche misura. Invece ti sottopongo questo messaggio del nostro amico Alessandro da Roma, che ci scrive: faccio fatica a non riflettere sull'approccio di Spalletti. Dichiarazioni a parte, l'Europa League va bene, il suo lato scuro è fuori quando si avviluppa nella sindrome di accerchiamento. Lo è stato a Roma, per certi versi a Napoli, sicuramente in nazionale, e questo fa riflettere il nostro amico Alessandro da Roma. Sì, io credo che Spalletti abbia dei difetti come tutti gli allenatori, non ricordo un allenatore perfetto, neanche Lippi era perfetto, perché mi ricordo delle volte che era meglio non essergli vicino in conferenza stampa, per dirne una. E lui, cioè, da lì bisogna ripartire anche con un nuovo allenatore, secondo te?
Guarda, finora ce la siamo fatta questa domanda, io ti ho detto no, lo Spalletti è la scelta giusta, e ti direi di sì, però a questo punto te lo dico più pensando alle alternative che non ci sono, ed è già una cosa che mi inquieta, perché non te lo dico più con quella sicurezza con cui te lo potevo dire prima. È vero che Spalletti tende a invilupparsi, e quando si inviluppa non ne esce più, perché a volte ci si inviluppa, Lippi lo faceva, ma poi riusciva a uscirne. E forse pure Conte riusciva a uscirne, e lui è un maestro di inviluppamenti, ma di inviluppi, Spalletti no. Quindi temo che, perché da ieri, quando ha cominciato ad accusare i giornalisti sulla famosa dizione partita della vita, si sa che vengono chiamate così. Poi ieri non è morto nessuno, ci mancherebbe.
Un suggerimento letterale, che vorrei dare a tutti gli allenatori della Juventus da qua in avanti: non dite più che dobbiamo giocare come una finale di Champions, perché alla Juve non va bene questa frase, ficcatevela in testa, alla Juve dovete dire una partita importante, decisiva, ma non dite così perché porta male, chiusa parentesi, ecco, vai.
Ma perché qualcuno l'aveva detto?
No, non lo so, però dico, siccome si dice sempre nel modo di dire, adesso non so se Spalletti l'ha detto o l'ha pensato, però
Mi pare che non l'abbia detto, l'avremmo subito notato. Però sì, sta retorica delle finali consecutive, ma le partite della Juve sono tutte finali consecutive, non di Champions, finali così, generiche, perché alla Juve è così, cioè se non era ieri la partita della vita, sono tutte quelle. Io ricordo, cioè, degli Ascoli Juventus ai tempi di Trapattoni, che Trapattoni riusciva a gestirle, erano considerate tali, magari ti tirava fuori il pareggio sapendo che poi in casa però vincevi. Questa stagione la Juventus l'ha buttata via in casa.
Lo dicevo prima, perché Lecce, Sassuolo, Verona, Fiorentina e Como sono tutte allo Stadium nel giro di ritorno, e il disastro è stato fatto lì, perché poi ci mettiamo anche il discorso arbitrale, lo diciamo sempre, però non è al primo posto in questo momento nelle nostre preoccupazioni. Sei d'accordo con me nella scala delle responsabilità con dirigenza presente e del recente passato? Primo posto, secondo posto, squadra. Terzo posto, sistema tra virgolette, cioè calendario più arbitri che assieme hanno fatto quest'anno dei bei disastri. E l'ultimo posto, ci metto Spalletti, se non altro perché lui è arrivato a stagione in corso senza aver messo becco sul mercato, prendendosi tutto il pacchetto di una squadra da rimettere in piedi con una società che non è sicuramente la più forte degli ultimi decenni, diciamo.
Sono d'accordo e sono dispiaciuto del fatto che tanto la società quanto la squadra abbiano fatto così schifo da rendere debole purtroppo il terzo anello che hai indicato tu, e che invece dovrebbe... il suo sarebbe importante, che va sfrondato da tutto il resto. Cioè, è chiaro che non è un alibi la Juve, questa è, ma tutte le decisioni illegittime del VAR e degli arbitri fanno impressione, compresa ieri, perché tu ieri potevi almeno pareggiare
un punto,
la
che in questa stagione un punto può essere tanto, abbiamo visto, e di punti,
certo, però se lo dici dici no, allora tu così trascuri il fatto che la squadra è mediocre. No, sono discorsi completamente diversi, non si deve cadere nel tranello di dire no, i perdenti, è l'argomento dei perdenti, è l'argomento dei perdenti quando è un argomento infondato
legato a un episodio, quando ci sono 13 gol annullati,
ma quando le decisioni sono tutte sfavorevoli e sono tutte sbagliate, e beh no, perdenti o no, è un altro, parliamo su un altro livello, non su un livello sportivo, ma su un livello di regolarità.
Sì, anche perché il fatto che questa squadra sia di questo livello, l'abbiamo detto 100.000 volte, lo ripetiamo ancora una volta, è chiaro che una grande Juve, quella dei Nedved e degli altri, insomma, del Piero, dei Tevez, metteteci voi chi volete, è anche più forte del Massa che ti annulla il gol in maniera discutibile. Questa Juve no, questa Juve non è più forte né delle pressioni, né dell'arbitro che ti annulla il gol ingiustamente, né del portiere che non para, è una squadra che queste cose le paga, purtroppo, perché è di quel livello lì. Però le altre che gli stanno intorno non è che sono di livello superiore. Questo è il discorso da fare nel contesto, cioè quanto pesano questi errori, pesano, ne parleremmo di più se tutto il resto fosse a posto, ma invece purtroppo non è a posto neanche quello.
Sì, infatti è questo, voglio dire, comunque fa parte di un diritto, il diritto di vedere arbitrate le proprie partite in maniera legittima e regolare. Questo indipendentemente dalla tua forza sportiva, calcistica, tecnica e tattica, indipendentemente da questo, è un diritto che ha anche la squadra più scarsa, quello di perdere 8-0 invece che 11-0 perché tre gol sono stati regalati all'avversario. Non è che siccome sei debole non hai, perdi anche questo diritto, che è il diritto che hanno avuto altri. Poi in altri casi, e parliamo dell'Inter, è stato più che un diritto, una vera e propria pretesa, un arbitrio, quella di avere decisioni favorevoli sul campo e ancora più fuori dal campo, che sono quelle che fanno più, possono anche non cancellare il merito sportivo, ma è un altro discorso. Se tu ti scegli gli arbitri, magari sei più forte e vinceresti comunque, ma il discorso di scegliersi gli arbitri è un discorso molto grave, sul quale mi pare che non è che si stia andando fino in fondo. E beh, perché uno juventino non dovrebbe tenere presente tutto questo?
Anche perché
solo perché la Juve, perché veniva accusata la Juve di fare questo? Allora forse era vero? Erano accuse vere? No, non erano accuse vere. Ora quelle che diciamo noi sono fatti corroborati dall'evidenza dei fatti, quindi non tiriamo fuori la cosa dei perdenti.
No, anche perché ribadisco, al di là di tutto il resto, espulsioni, cose, nel girone di ritorno alla Juventus sono stati annullati 4-5 gol validi, cioè voglio dire 4-5 gol validi in una stagione in cui sono tutte lì in due punti, spostano, già solo quello, poi c'è tutto il resto, ma già solo quello, in un'epoca di VAR che vengano annullati 4-5 gol validi dal punto di vista del regolamento, dico, poi dopo loro le spiegazioni te le trovano, e la circolare, quello e l'altro, però c'è un regolamento e fa testo quello. Quindi il gol con la Lazio di Commeners è buono, il gol di Conceição con l'Udinese è buono, il gol di David con l'Udinese in Coppa Italia è buono pure quello perché ha tirato la linea sbagliata, il gol di Kalulu è buono, il gol di McKenny, quest'ultimo, in una partita di calcio è buono, in una partita di pallavolo lo puoi annullare perché non ci va il contatto diretto con gli avversari. Il gol di Vlahovic, questo sempre con la Fiorentina, può essere buono perché dipende come interpreti la deviazione del difensore. E quindi siamo già a 5 e sicuramente non ho dimenticati altri. Comunque nel complesso della stagione 13 gol annullati alla Juve, 0 all'Inter, no? In mezzo c'è il Milan per esempio che ne ha 8-9 di gol annullati, quindi vuol dire che quella ci sta in una stagione, però una ai vertici, l'altra al fondo, un po' come in tutte le altre classifiche che si possono fare. Questo deve far riflettere e non è il motivo per cui la Juve eventualmente non andrà in Champions, ma c'è anche quello, perché in una classifica di 2 punti in cui nessun fenomeno, gli dico a parte Inter e Napoli che si sapeva che avevano l'organico superiore, per gli altri 2 posti i punti, anche quelli, pesano alla fine. Caro Vincenzo, pensa cosa ci scrive la nostra Sabrina. Sai che ieri ho pianto di nervoso, di tristezza, di malinconia, di rabbia, per non avere più speranze, e anche di vergogna, sì di vergogna. Riuscirò a rivedere la mia Juve e comunque non vale la pena deprimersi per la Juve, visto che non importa a nessuno a parte noi tifosi. Questa è un po' la riflessione, credo che in tanti abbiano fatto, di là di chi ha pianto o non ha pianto, però c'è stato, magari qualcuno ha avuto il mal di pancia, qualcuno non ha dormito la notte, anche se la partita era a mezzogiorno. Però è così, cioè i tifosi quest'anno veramente non si può dire niente, fino all'ultimo minuto e l'ultima partita in casa hanno sostenuto la squadra. Sembra che interessi a loro sì, alla società così così, ai giocatori così così, perché non hai mai la sensazione che capiscano che cavolo stia succedendo in quel momento. Cioè ci sono certi palloni, certe partite che devi fare in un certo modo, che se ci fosse un tifoso in campo le farebbe in un certo modo, ecco.
Sì, sì, ma allora lo scoramento che ha preso noi ieri, io pure, e tutti credo, ha radici profonde. Non è per il fatto che l'anno prossimo non parteciperemo a una Champions alla quale non avremmo dato chissà quale contributo, come credo non lo darà nessuna delle squadre italiane in questo momento. Ma il fatto che non vediamo una via d'uscita, cioè non vediamo, a volte ci siamo illusi di vedere una qualche luce in fondo al tunnel, anche su Spalletti. Io ho detto forse l'anno zero, l'anno mezzo zero è questo, perché Spalletti sta costruendo, e ieri abbiamo visto che invece non è riuscito, magari suo malgrado, a costruire niente in realtà. Sembrava, e tante volte sembrava, è sembrato magari l'inizio con Motta, è sembrato con Tudor, ecco, ma poi non è. E quindi ora 6 allenatori in 6 anni, cosa vuol dire? Vuol dire che non è il cambio d'allenatore la soluzione, non è l'allenatore il problema, ma è altro che però, sul quale però non si può fare nulla, non si può incidere. E l'altro io lo vedo nella società, assolutamente. In una società proprio imbelle, che non, al quale non importa. Vedete, Elkan si fa vedere nei momenti in cui qualcuno gli dice: è meglio che ora ti fai vedere. Si fa la sua passeggiatina, fa la foto, fa il video, come abbiamo visto quel video
con i tifosi,
manifestamente sì. Finto. Sì, è finto, non gliene importa, non gliene importa, e non ha, perché non sente l'impresa sua? Perché tutto sommato non sa manco lui che pesci prendere. Perché lui non sente sua. Sì, la Ferrari gliene importa di più, ma anche là ha fatto errori notevoli, perché su Stellantis non ha fatto i suoi errori. Quindi Elkan è uno che, in virtù del fatto che è nato in una famiglia, si ritrova a gestire questo. Ma fosse altrove, beh, penso che più di lavori esecutivi e niente di che non farebbe, perché non ha capacità, purtroppo, manageriali, e non ha neanche capacità di attorniarsi da persone. Quindi ecco perché poi nasce lo scoramento, perché a questo punto io veramente pregherei Elkan di vendere, per quanto sia molto bello che la Juventus sia legata al nome Agnelli, ma Agnelli è un'altra cosa, ora basta. Se questo deve essere, che venda qualche fondo arabo e ci adeguiamo anche noi così. Quella che era la nostra forza ora sta diventando la nostra più forte debolezza.
A meno che non torni Andrea Agnelli, questo è un altro discorso che dicevamo prima. Dunque, c'è una domanda diretta per te da Paolo da Formia. Hai l'impressione che con Malagò ci sarà più equità nei confronti della Juventus e cosa spinge arbitri e VAR ad agire in maniera quasi sempre contraria alla Juve senza tenere conto che c'è un'inchiesta sulla classe arbitrale in cui il capo di accusa è sfavorire o favorire qualcuno? Questa è la domanda che fa direttamente a te il nostro amico Paolo da Formia. Vincenzo.
No, credo che con Malagò non cambierà nulla, cambia solo il nome, da Gravina diventa Malagò, ma sempre persona molto politicizzata, figlio della politica e in un momento in cui la società politicamente è inesistente, non cambierà niente. Quanto all'inchiesta, io in quell'inchiesta vedo una specie di foglia di fico, cioè un dimostrare da parte della Procura di Milano che qualcosa ha fatto, ma non mi fido affatto di una Procura che non è riuscita a dire nulla, a fare nulla su ipotesi ben più gravi, perché sì, quelle arbitrali sono gravi, ma le infiltrazioni della criminalità organizzata e quella mole enorme di debiti è ancora più grave, e su quello la Procura di Milano non ha fatto niente. Quindi immaginiamo cosa possiamo aspettarci da un'inchiestina che sì, sarà una foglia di fico, come dire abbiamo fatto qualcosa, erano coinvolti tutti, diamo un punto di penalizzazione a tutti.
A tutti, non sono lì. Sì. Vabbè. Va bene. Invece, Gianluca da San Marino ci dice che poi la cosa peggiore per indirizzare le partite, oltre al fuorigioco millimetrico, rigori non dati, gol annullati assurdi, sono convinto che siano le direzioni di gara, cartellini, punizioni, sono cose più sottili, ma indirizzano la gara in maniera pesante. Sì, Gianluca, soprattutto quando a centrocampo vedi che il recupero palla di uno è sempre falloso, il recupero palla dell'altro non è mai falloso. Tutte queste cose qua messe assieme fanno, però, voglio dire, tu intanto dai gol buoni. E poi se ne parla di tutto il resto, perché io non dico di dare tutti i gol, ma quelli buoni dammeli, grazie, che uno gioca a calcio per fare gol, poi uno da laggiù a Lissone magari gli bussano e l'annulla, è una cosa un po' inquietante. C'è chi, Andrea da Mugnano, ce l'ha con Cambiaso e dice: Cambiaso cosa dice oggi? Ancora convinto che non fa nulla non aver vinto col Verona, perché poi tanto si doveva battere Lecce, Fiorentina e Torino. Anche lui dice: Cambiaso fuori di qua, siamo troppo delusi dalla società incompetente, giocatori non all'altezza del Piero presidente, ci dice Andrea da Mugnano. In effetti, diciamo, quella dichiarazione lì di Cambiaso è perfettamente in linea con l'identità, diciamo con la personalità, non con l'identità di questa squadra. Cioè questa squadra è così, prende con leggerezza delle cose che vanno prese in un altro modo, e lo vedi da come scendono in campo con il Verona, con la Fiorentina, con il Lecce, con il Sassuolo, tutte partite in casa, con il Como comunque, è vero che era in un momento particolare in cui ti era andato tutto storto, però lo sai che il Como è la tua rivale e non puoi consegnarti così in casa davanti ai tuoi tifosi. E queste cose questa squadra non le capisce, è proprio questo che dicevo, cioè c'è un'ossatura di squadra e queste cose non le capisce. Se quattro allenatori completamente diversi da loro non gliel'hanno fatte capire, è perché non ce l'hanno dentro, Vincenzo.
Sì, allora, o gli acquisti che ce l'hanno dentro, e sarebbe la cosa migliore, la grande Juve era questo, oppure se non ce l'hanno dentro glielo si fa capire. Quanti giocatori abbiamo visto arrivare alla Juve in un certo modo e cambiare e diventare più forti, con una personalità più forte e più forti anche tecnicamente? Ma questo te lo può dare l'ambiente in cui vai a lavorare, e quindi torniamo sempre alla
sempre
società,
appunto, è sempre
se non
manico,
te lo dà la società, perché non ce l'ha, perché questa società non ce l'ha. Come possiamo sperare che giocatori che non hanno questa personalità se la inventino stando attorniati da persone che non ce l'hanno? È un cane che si morde la coda.
Quindi avanti con Del Piero, se si può, con Andrea Agnelli, queste sono le persone che sanno cosa vuol dire la Juventus e che la trasmettono ai giocatori. Poi pian piano, se aggiungi anche dei pezzi importanti nell'organico, si ricrea una squadra vincente. Altrimenti, se non riparti da quella base lì, ci puoi mettere chi vuoi nella squadra, che succede come ai tempi dell'Inter di Moratti, cioè che ci metti dentro chi vuoi ma tutti naufragano perché non c'è una, non era per le telefonate di Moggi, no, era per quest'altra cosa qua che vi sto dicendo, che comprava e non faceva mai una squadra buona perché mancava la, diciamo, l'ossatura, l'identità, eccetera eccetera, cosa che invece adesso è stata costruita, pur con tutto quello che abbiamo detto fuori dal campo che non funziona, però nel campo funziona.
Noi abbiamo come aggravante abbiamo pure il toc toc del gioca, cioè
Gioca Giù e tutto il resto, insomma, quindi vuol dire, pensa se ci fosse stata la Juve col Gioca Giù, io non oso immaginare. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi, ti do appuntamento la prossima volta se avrai voglia, a presto, ciao.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve del lunedì.
Rieccoci, ultima parte della Juve del lunedì, oggi 18 maggio, 15:36 minuti. Dunque, su Twitch il nostro amico Silver ci scrive: ciao ragazzi, tutti parlano di Verona, la partita sbagliata. Io dico contro il Milan, che attualmente è peggio della Juve, che potevamo affondare. Sì, però sono un pareggio a San Siro col Milan in assoluto, ci può stare. Quello che non ci può stare è una sequenza di partite come il Verona, perché c'è il Lecce, c'è il Sassuolo, c'è la Fiorentina, c'è il Como, tutte partite in casa, tutte importanti, che sai che sono importanti e puntualmente le sbagli, perché tutte queste che ho detto in ogni momento della stagione poteva essere quella partita che ti dava quella spintarella per stare tranquillo, per agganciare, per allungare, eccetera eccetera, e le hai sempre sbagliate, e quindi evidentemente è una costante di questa squadra non saper vincere in casa le partite che deve vincere per forza, tra virgolette, pur senza voler mettere la croce addosso a nessuno in modo particolare. Poi il nostro amico Forza e Onore, Spallettone, ex Inter, ex Napoli, grande bidone, dice lui, purtroppo questo è, beh, adesso non esagererei, insomma, ripeto, secondo me qualcosa di buono Spalletti ha costruito, adesso bisogna capire, intanto eventualmente al posto di Spalletti chi ci metti, caro amico mio, e poi bisogna capire la società come si muove, sia come società, cioè che uomini comporranno la società la prossima stagione, e poi che giocatori ti prende, perché poi alla fine facciamo tutti i discorsi che vuoi, ma se hai certi giocatori, certe partite le vinci, se non ce l'hai fai molta più fatica a vincerle. Poi ancora Antonio Danola che ci dice: addirittura l'arbitro ha fermato una rimessa di fallo laterale a favore della Juve che stava creando un'azione pericolosa per fare i cambi alla Fiorentina, e poi inversione di falli laterali, eccetera eccetera. Sì, diciamo, gli arbitraggi quest'anno sono stati particolarmente positivi, e c'è, abbiamo anche qualche tifoso del Napoli che evidentemente vuole girare il coltello nella piega, vero Giuseppe? E ci dice: a Catania un certo Berghessio sta aspettando ancora di vedersi assegnato un gol validissimo, ne sapete qualcosa? Ma guarda, ti posso fare, se andiamo così indietro nel tempo, ti posso fare tanti esempi di gol dati, tolti alla Juve, di gol tolti agli avversari, però stando a questa stagione, caro Giuseppe, quanti gol buoni hanno tolto al Napoli? Domanda, quanti ne hanno tolti alla Juve? E questa è la grande differenza tra la Juve e tutte le altre. Ripeto, in certi momenti della stagione decisioni arbitrali, tra espulsioni, gol annullati, gol validi tolti, rigori non dati, ce n'è un'enormità tale che qualunque altra squadra non ha avuto questo trattamento. Poi ripeto, è dall'inizio della trasmissione che lo dico, questo lo metto al quarto posto delle cose che sono successe quest'anno come importanza, diciamo, nel risultato finale. Al quarto posto mi sembra che ci possa stare, caro Giuseppe. Poi fa piacere che tu ascolti e goditela finché dura, come si dice, perché prima o poi la ruota gira, ricordatelo, caro Giuseppe. Abbiamo qualche vocale, vai pure.
Ciao, sono Michele da Toronto, volevo aggiungere qualcosa su quello che già avete tutto detto voi tra lo studio, e che Spalletti è un bravo tecnico, c'è poco da discutere, ma alla Juventus manca personalità, due persone possono dare quella personalità che manca adesso alla Juventus, uno era Conte e l'altro era Andrea Agnelli. Se non abbiamo quei caratteri, quei personaggi che danno qualcosa in più per una squadra, non si va da nessuna parte. Spalletti ha tanta pregi, non riesce ad imprimere le personalità alla squadra, la squadra la più debole di questa realtà in Serie A, e questo è tutto, ragazzi, e speriamo che domenica i miracoli succedano rarissimi, ma non è detto.
Sì, diciamo che sperare nell'ultima giornata si può fare, perché abbiamo visto, ripeto, in passato cose particolari, però facciamo due conti con Manuel: che cosa deve succedere a questo punto? Che la Juve vinca il derby, cosa tutt'altro che scontata, perché come la Fiorentina ha giocato una bella serie, altrettanto seria la giocherà il Torino, che pure è andato in vacanza a Cagliari, che è un bel posto per andare in vacanza del resto, e lo capiamo benissimo, a fine stagione, però l'hanno già detto prima che andavano a Cagliari ad allenarsi per il derby, quindi sicuramente ci sarà un Toro motivato, e quindi già questo devi vincerla. Poi devi sperare che due delle tre, tra Milan, Roma e Como, allora, Como sicuro, e poi un'altra tra Milan e Roma, non vinca la partita. Questo deve succedere. Poi dopodiché, ripeto, all'ultima giornata è successo di tutto. è successo Perugia con la collaborazione di Giove Pluvio, di Collina e di tutto lo staff della federazione, è successo il 5 maggio del 2002, è successo un Roma 2 Lecce 3 che ci ricordiamo degli anni 80, insomma all'ultima giornata può succedere di tutto, sempre, però qua c'è una concatenazione di eventi, compresa la personalità della squadra di cui stiamo parlando adesso, che rendono obiettivamente necessario fare riflessioni adesso. Poi se succede il miracolo ne parleremo come miracolo, però avendo fatto delle riflessioni prima su quella che era la realtà concreta di questa squadra, che già l'anno scorso è andata per un rigore all'ultimo minuto a Venezia in Champions, che già anche l'anno prima aveva faticato nel girone di ritorno, aveva fatto pochissimo, anche se poi ha vinto la Coppa Italia, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le realtà della Juventus. Oh, dunque, i nostri amici ci scrivono, ali da lentate. Come dite voi, lo scoramento, io ormai mi sento svuotato e stanco, deriva dal fatto che negli ultimi anni tutte le partite decisive le abbiamo sbagliate, tutte, salvo forse solo quella col Bodo, che era difficile ed era comunque uno snodo a suo modo decisivo. Anche le Juve più forti sbagliavano partite decisive, ma quando succedeva non si sbagliava mai la successiva. Ora mi torna continuamente in mente Cambiaso sorridente nell'intervista e vado fuori di testa. Cambiaso, Kopmeiners, Vlahovic per me devono essere i primi tre a partire, perché sono i presunti fenomeni. Ma sì, diciamo che anche la finale di Coppa Italia con l'Atalanta, insomma, quella lì è stata una partita decisiva che la Juve ha vinto, però ribadisco, c'era ancora una struttura che aveva in campo o in panchina nel caso della finale di Coppa Italia: Szczęsny, Danilo, Rabiot, Chiesa, giocatori comunque che un certo tipo di pressione la reggono. Questi qua proprio si sciolgono come neve al sole, quando c'è da alzare un pochino l'asticella crollano miserevolmente. Poi il nostro amico Tiga, che dice che ci ascolta sempre ma è la prima volta che interviene, allora benvenuto caro Tiga. Quando un campionato te lo giochi punto a punto e ti trovi continuamente davanti episodi, errori e dispetti, poi sono proprio quei punti a cambiarti una stagione intera. La Serie A oggi è uno dei campionati più ridicoli e meno credibili d'Europa. Il sistema dà l'impressione di essere marcio ed è davvero uno schifo vedere certe situazioni ripetersi continuamente. La cosa peggiore è che molte società e molti tifosi si sentono anche impossibilitati a dire quello che pensano, perché appena alzi la voce rischi subito punizioni o polemiche create ad arte. Pagheranno prima o poi questi qui? Un abbraccio. Non lo so, pagheranno, bisognerebbe chiederlo a chi di dovere. Sicuramente la fotografia che hai fatto in questo momento, il calcio italiano diciamo che non è proprio in vetrina nel migliore dei modi, mancano tutti i vertici, c'è un'inchiesta per frode sportiva, c'è un uso del VAR diciamo particolare che avviene nel campionato italiano, quindi tutto assieme non aiuta. Poi ci sono gli stadi, poi ci sono gli investimenti, le proprietà, gli sponsor di agenzie di scommesso, di agenzie particolari, insomma ci sono tante cose che rendono il calcio italiano un pochino difficile da vendere tra virgolette, tanto è vero che è stato superato anche dal calcio portoghese, quindi adesso abbiamo un altro campionato davanti oltre a quelli che già c'erano. Diamo benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola. È caduto Nicola, forse l'ho stroncato io con la mia filippica. Poi ancora, allora forse abbiamo ancora un vocale da ascoltare intanto. Manuel, vai pure.
Ciao, ciao, sono Gio da Roma. Io volevo far presente una cosa a tutti quanti coloro che ascoltano. Ricordiamoci sempre, noi sì, siamo la Juventus, siamo la squadra più blasonata, tutto quello che vogliamo, l'amiamo, però non siamo più la Juventus di una volta. E quindi, anche se dovessimo, ripeto, dovessimo andare in Europa League, noi vuol dire che siamo da Europa League, quindi noi dobbiamo cercare di vincere un'Europa League che per noi dal 96 non è successo più nulla in Europa.
È quello che dicevo io prima, che alla fine la Juve, diciamo, è il discorso economico della Champions, lo conosciamo a memoria, la vetrina anche, quindi a livello di soldi e immagine la Champions è un'altra roba, non stiamo qua a dire che l'Europa League vale lo stesso, no, però per una società che, come dicevi tu, nel 96 ha alzato gli ultimi trofei importanti e nell'estate del 99 ha vinto l'ultimo trofeo europeo, che era un Intertoto che vale molto meno della Conference di oggi, qualunque trofeo europeo sarebbe il benvenuto, Europa League compresa. Ma non è facile da vincere, ci vuole una squadra in grado di giocare il giovedì e la domenica, quindi un organico un certo tipo, con certe caratteristiche che non siano quelle che ti sciogli davanti alla prima pressione, se no ai turni eliminatori di Europa League vai fuori, esattamente come hai fatto in Champions League, come hai fatto in Coppa Italia, eccetera eccetera. Diamo benvenuto a Nicola Gallo, forse ce la facciamo. Ciao Nick.
Ciao Gigi, ciao, buongiorno a tutti. Gigi, do un pizzico di ottimismo, no, un pizzico di bella notizia.
Vai.
Sono d'accordo su tutto con te, con la Premier League che ne manda sei, il parterre de Rouen potrebbe essere un po' al di sotto della media, non esserci la mazza grandi, se il Chelsea non riesce a rientrare vincendo due partite, potrebbe non bastare nelle squadre che fanno l'Europa League, perché se ci fosse il Chelsea sarebbe un problema. Se ci sono Brighton e Brentford, beh, la Juve ha l'obbligo di fare meglio. Dalla Spagna forse c'è l'Athletic Bilbao, non lo so, insomma qualcosa del genere, insomma non mi pare ci siano avversari insormontabili, no? No,
diciamo, questo fermo sarebbe... restando che l'avversario insormontabile della Juve è la Juve, diciamo, fondamentalmente, ecco.
Per carità, però adesso voglio dire, non ti dico di credere all'impossibile.
No,
ma
no, assolutamente.
Vediamo ancora cosa capita domenica prossima e poi si tireranno,
ma io,
si
guarda,
tireranno le somme.
È qualche tempo che lo dico, cioè se la Juve deve andare in Champions... sappiamo il discorso, togliamo di mezzo per una volta i soldi, vorrei parlare di calcio per una volta, di trofei che si possono alzare. La Juve la Champions League non la può vincere, l'Europa League potenzialmente la può vincere, e allora secondo me se anche vai a giocare l'Europa League per poterla vincere, poi è chiaro che ci sono gli episodi e tutto il resto, gli infortuni, le situazioni particolari, però secondo me un'altra prospettiva europea interessante per la Juve, la Champions, al di là del discorso economico, onestamente, al di là del fascino di giocare con la bella musichetta, per la Juve di oggi non mi sembra una competizione che tu dici adesso vado, me la gioco con il Real Madrid, col Bayern Monaco, con il Paris Saint-Germain, col Manchester City e con tutte le altre corazzate.
No, questa è una realtà, però poi Gigi, vediamo, queste sono le cose brutte del momento attuale, no? Vediamo squadre che lottano per arrivare in Europa League e poi il giovedì mettono le riserve perché è più importante il campionato.
Lo so.
Vediamo squadre che invece lottano per entrare in Champions League, che magari hanno la semifinale di Europa League o la finale di Coppa Italia, e anche lì l'affrontano in una maniera relativa, perché oramai è più importante prendere i soldi che provare a alzare un trofeo.
Questo mi dispiace, però se lo posso dire, cioè...
No, anche a me, sono però... figlio di un altro calcio, anch'io.
Esatto, anch'io. A me piace vedere, per dire, quando la Juve di Zoff ha vinto la Coppa Italia, la Coppa UEFA, mi sembrava che avesse fatto delle belle cose, per cui c'era motivo di festeggiare, insomma, anche se non aveva vinto lo Scudetto e non aveva vinto la Coppa dei Campioni, perché in quel momento lì la squadra poteva fare quello e quella ha fatto, nel senso che poi alla fine è così, però capisco i soldi, capisco tutto, il prestigio, la presa in giro, ci sta tutto. Oh, ti leggo questo messaggio,
no, dimmi pure. Gigi, sarò in breve, lo sai già che se l'anno prossimo, se dovesse arrivare in questo momento storico con la Juve a sgomitare per il quarto posto e una semifinale Champions,
Europa League,
da giocare, tutti ti direbbero, eh no, la domenica devono giocare i titolari,
certo.
Se dobbiamo fare i conti, chi se ne frega dell'Europa League, non sono d'accordo
neanch'io, anche perché se vince l'Europa League va in Champions comunque, quindi voglio dire, c'è anche quella possibilità lì. Il nostro amico Mino riflette su quello che succede alla Juve in attacco e in difesa, ci dice questo messaggio e ti spingo a riflettere su questo. La possibilità che la Juve di segnare un gol in qualsiasi momento della partita da 1 a 10 è 2. La possibilità che la Juve prenda un gol al primo tiro specchio nella propria porta da 1 a 10 è 8. Adesso non è proprio così la percentuale, ma ci si avvicina. In effetti uno dei temi di questa stagione, tra i tanti che abbiamo tirato fuori dal punto di vista tecnico, è anche questo. C'è una squadra che crea tanto, concretizza poco, a volte gli viene anche tolto quel poco che concretizza. Dall'altra parte è una statistica imbarazzante, che il 46%, mi sembra di aver letto, di primi tiri in porta sono finiti in rete, e questo è un dato, ecco.
16 gol subito il primo tiro.
Ecco, vedi, 16.
Però Gigi, io sono meno tranchant dell'amico da casa, però ti dico, anche fossero pari, la squadra come la Juve dovrebbe avere molto più possibilità di far gol che non di subirle, no? Perché è una squadra della parte alta, barra altissima della classifica, quindi sì, c'è qualcosa che non va. Detto questo, va di moda sparare sul pianista, è vero che Di Gregorio non ha fatto bene, che tante volte ci ha messo del suo, però troppo spesso si arriva abbastanza facilmente in posizione agevole a tirare. Cioè, ieri il gol di Ndur, con tre passaggi la Fiorentina è arrivata a 5 metri dalla porta, poi si poteva fare meglio, però ieri è mancato proprio... Vogliamo analizzare la partita di ieri, secondo me è la seconda della gestione Spalletti in cui non c'è stata la prima, a mio modo di vedere, Gigi, era stata quella col Como.
Col Como, però sono state molto simili come partite, sì.
Dopo gli schiaffoni, è arrivato dopo gli schiaffoni presi a Istanbul. qua non c'erano i prodromi di una partita.
Qui anzi arrivavi da una vittoria esterna col terzo posto in tasca, insomma, quindi
col secondo, con la vista sul secondo, perché esatto. Un po' fantasticava, per carità. Io continuo a vedere una squadra un po' stanca in alcuni elementi, continuo a dire che il mondiale un po' il peso non l'abbiamo avuto, anche l'Inter non è che adesso nelle ultime due o tre partite abbia finito benissimo. Cioè,
sì, oddio, dopo che ha vinto lo scudetto, giustamente, feste, ricchi premi e Cotillon, ha fatto anche la Coppa Italia.
Verona, Juve, Inter, penso che le altre non hanno.
Assolutamente. Invece il nostro amico, che si firma fino alla fine, io così lo leggo, dice: questa Juve è da rifondare, abbiamo troppi giocatori che non sono da Juve, e poi vuole Perin dal primo minuto nel derby per provare a vincere la partita, ci dice lui. Allora, questo ovviamente tu sai benissimo che dopo queste partite è il giorno del moriremo tutti, via tutti, buttiamo via tutto, certo. Eccetera, eccetera. Fa parte del gioco, però bisogna essere anche razionali. Da dove deve ripartire? Intanto deve ripartire da Spalletti, secondo te, la Juve?
Sì, assolutamente. Cambiare sempre non serve. Poi per prendere chi? Palladino, che è uno che sarà libero.
Conte? Sarri?
Che rischia di rimanere... Rischia di rimanere col cerino in mano, ma Sarri pare vada a Napoli.
Ecco.
Mi risulta. Non so.
Conte va alla nazionale, secondo te?
Pare. Io Conte, ragazzi.
Scheggia impazzito.
Non lo so. Conte fai bene, parti bene, proprio quanto duri, quanto costruisci. Non lo so, Non lo so.
È anche vero che lui al massimo arriva secondo, diciamo, questo va detto, poi dopo dipende anche dalla squadra che hai comunque in linea di massima.
Non so, io ripartirei assolutamente da Spalletti. È vero che ieri su certe cose non mi è piaciuto. Ieri il mio microfono ha lanciato un messaggio che è realistico, cioè sì, il derby tanto non dipende più da noi, cioè, ha dimostrato di crederci poco, e tu devi dire che ci credi tantissimo, diciamo, anche solo per il prestigio cittadino, gli altri devono sputare sangue per andare in Champions. Invece non ha lanciato quel messaggio, che per carità ha fatto un discorso realistico, però questa squadra qui, che è molto morale, deve raccogliere un altro messaggio. Però secondo me Spalletti è bravo, la squadra ha cambiato mentalità, una squadra con dominare sempre il gioco, poi manca soprattutto carisma, secondo me.
Quello, la personalità di reggere, perché poi alla fine uno non è che, dicevo prima, non è che la tua partita decisiva era col Real Madrid da Santiago Bernabeu, era col Verona retrocesso in casa, era col Lecce che sta lottando per la salvezza in casa, era col Sassuolo che non chiedeva niente alla classifica in casa, hai avuto anche rigori con Lecce, era col Como che è la tua rivale in casa, era con la quante ieri, occasioni, insomma.
Ieri non me la sarei mai aspettata, mi sarei aspettato una partita complicata col Toro se avessero vinto Roma e Milan. Allora tu devi vincere per forza a casa del Toro, e poteva essere complicato, che il Toro con D'Aversa in casa sta facendo bene, ti troverai tutto lo stadio contro, ti troverai una squadra, la Juve, che ha l'obbligo di vincere, mi sembra che queste partite, questa squadra le subisca parecchio, allora lì avevo un po' paura. Ieri sinceramente con una Fiorentina che arrivava da tre partite in cui non faceva gol, due pareggi da fine stagione per 0-0 in casa con Sassuolo e Genoa, 1-0-4 a Roma.
Sembra una squadra quasi in vacanza. Ha fatto una partita degna la Fiorentina, come i tifosi avevano chiesto, perché sicuramente, così come chiederanno al Toro di fare la partita degna, perché sappiamo della rivalità, però non è che ha fatto, che so io, caccia all'uomo o cose strane.
No, ma ieri è mancata la Juve.
Appunto.
Sì, è mancata la Juve.
Assolutamente.
La prestazione... a parte Ildiz, a cui io non getto la croce addosso perché è un ragazzo di 20 anni, comunque lui ha fatto 10 gol, 7 assist, è stato molto continuo, non gli si può chiedere di più, secondo me, a 20 anni. Non gli si può chiedere di essere lui quello che salva sempre la Juve. Però la prestazione di altri, penso allo stesso Vlahovic, ragazzi, ci si aspettava molto molto di più.
Sì, sì, anche
tutti gli altri, sono mancati tutti, Koopmeiners, lo stesso Locatelli.
Con Seisao fa tutto benissimo fino a quando l'ultima cosa, quella decisiva, non riesce a farla, insomma, questo è un po' il suo difetto.
Quelle prime se no non servono a nulla.
Lo so, sono d'accordo con te, nel senso che Camoranesi faceva bene quelle cose e poi dopo faceva il cross giusto, faceva la giocata. È vero che in mezzo all'area c'erano altri, ma insomma.
Cinque serpentine e poi cinque cross fuori portata.
Sì, o un tiro sul portiere, certo.
Quando è indietro la scarica Calulu, da Calulu arrivano cross più più pericolosi.
Questo va anche detto. L'ultima te la faccio proprio su Vlahovic. Questa è stata la partita d'addio, secondo te?
Credo di sì. Se la Juve non vince Champions, si cambia. Anche se io continuo a dire, si parla di rivoluzione, ma fare rivoluzione senza soldi è difficile.
Appunto.
E lui invece è zero. Non lo so, Gigi. Sinceramente non lo so. Si è scommesso tutto su Vlahovic ieri. È entrato Gatti a fare il centravanti giusto piuttosto che Jonathan David.
È così.
Fare la rivoluzione e poi ci vorrà un ennesimo... l'ennesima iniezione di denaro, no?
Certo.
Da parte della proprietà, no? Vedremo se verrà fatto questo passo o se questa volta non ci sarà l'aumento di capitale, perché 80 milioni mancano e poi Gigi ci sarà un problema da gestire, il ritorno di quei giocatori che non hanno funzionato e che sono destinati a tornare.
Che sono tutti praticamente, direi.
No, da Arthur, io penso solo ai tre che ti costano di più.
Arthur, Douglas Lewis e Nico Gonzalez, quei tre lì.
Bravo, hai tutto tu.
Poi c'è Rugani che torna, perché hanno già detto che torna, ma Rugani non è un problema economico, diciamo così, in linea di massima.
Ma Rugani come prima alternativa il suo lo farà.
Ma sì, fa il suo.
Alternativa.
E poi... prepariamoci che se arriva l'offerta per chiunque, se l'offerta è buona, visto che non c'è eventualmente il plafond della Champions,
però,
viene accettata.
Gigi, quello secondo me è giusto. Al giorno d'oggi, quando tu non sei in un momento storico in cui sei in Cudine ma non sei Martello, ci sta. Poi è ovvio, per Bremer devono arrivare 40 milioni, per Idris ne devono arrivare 100. E ci vediamo
per Gatti 20-25, facciamo un po' di preziario, diciamo così, in linea di massima. Per Commeners 30 glielo portano in bicicletta, credo, e via di seguito.
Ma anche per meno, guarda.
Bisogna solo vedere dov'è il termine della minusvalenza, ma anche una piccola minusvalenza eventualmente verrebbe forse accettata. Caro Nicola, grazie per essere stato con noi.
Grazie,
una piccola
Gigi,
curiosità: i tifosi del Toro vanno allo stadio per il derby, sì.
Sì, loro al contrario di quelli della Lazio hanno sempre detto
che il derby lo fanno.
Il derby l'avrebbero fatto, quindi ci sarà il ritorno, lo stadio sarà pieno, si è superata abbondantemente quota 22.000, quindi vedremo quanti tifosi della Juve poi compreranno i 2.000 biglietti nel settore ospiti. E sì, l'ambiente sarà abbastanza infuocato.
Da derby, anche
e oltre
se...
Oltre quello, Gigi, bisognerà stare... Una volta si sarebbe detto la radiolina, adesso il telefonino.
Sì, alle 20:45 della sera stavolta, tutti assieme, dicevo
otto
prima.
Otto anni, Gigi, che non si gioca in quell'orario, in quello stadio. Sarà sempre giocato alle 18.
Ah, addirittura, guarda che statistica che mi tiri fuori. E quindi, vabbè, anche il Toro diciamo che è andato poco in Europa, ma a parte quello anche le partite di campionato molto spesso non sono state messe evidentemente a quell'ora lì per il Toro. Grazie Nicola, alla prossima, ciao.
Grazie Gigi, grazie mille.
Oh, siamo agli ultimi messaggi, abbiamo ancora qualche vocale, caro Manuel, vamonos.
Ciao, sono
cosa fai? Fai tu i vocali, fai l'imitazione degli ascoltatori. Ma come sei messo anche te, Manuel? Lo so che stare qua tante ore logora.
Ragazzi, sono Massimo da Lecce. Cioè, ancora ad avere dubbi su Conte. Conte riporterebbe la Juve dove merita. Per favore, dai. Manca sì Spalletti, bravo quanto vuoi, però non c'ha quella cattiveria, mi sembra uno che sia più sulla filosofia che sul vuol vincere a tutti i costi. Conte è un animale sotto questo punto di vista e ci serve quello per svegliare questo ambiente dormiente.
Io sono d'accordo che Conte ha quello lì nell'animo. Bisogna vedere lui cosa vuol fare, perché e poi anche con Spalletti e John Elkan come va la situazione. Ancora vocali, caro Manuel, vai che abbiamo ancora il tempo per uno velocissimo.
Adesso da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Molto rammaricato, sono deluso. Se sono bravi da oggi si devono dimettere dalla dirigenza in poi per me. Alcuni giocatori, non mi terrei Turam, McKenny, Idiz, Consensao, Vlahovic pure meno terrei, ovviamente parlo per me, perché quando in forma fa dei bei gol. Ieri abbiamo giocato proprio male, senza voglia.
E questo l'abbiamo detto, ridetto e stradetto. Grazie comunque per il tuo messaggio. Hai fatto la lista di quelli che terresti tu. Alcuni credo che siano condivisi da tutti i nostri ascoltatori. Grazie per essere stati con noi. Mi fa gli agguati, mano. Grazie per essere stati con noi e per aver partecipato numerosissimi. Vi lascio nelle sapiente mani di Camillo De Michelis, che arriva dalla Continassa, quindi vi porta poi che aria si respira. E quando ci sarà questo incontro tra Elkan e Spalletti, punto di domanda, vi risponde sicuramente Camillo. Alla prossima, ci sentiamo venerdì.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.